Live. Aspetta. Quasi, mentre qua ci sono gli uccellini per la prima volta.
Uccellini, uccellini, ha detto uccellini, lini.
Molto bene.
Queste citazioni sempre dai corti di Le Storie Tese proprio.
No, vabbè, questa in realtà sarebbe una citazione di Bambi, però vabbè.
Sì, certo, però rivisto dai Le Storie Tese.
Fantastico. E allora, intanto ci sono corvi in sottofondo perché io ho osato aprire la finestra. Ok, allora dovremmo essere live, assolutamente. Cerco di attivare il video così leggo anche i vostri commenti. Comunque, eccoci qua. Ciao a tutti i lettori bettes.it, sono Andrea e dall'altra parte c'è Andrea e
Ciao.
Mirko.
Ciao.
Allora, iniziamo il nostro 63esimo appuntamento con Bettes News Q&A, che è la nostra rubrica in cui parliamo delle notizie dell'ultima settimana dal mondo, dell'intrattenimento, diciamo, del cinema, dell'intrattenimento, però parlando in realtà di cinema in casa, perché questa sera qui su YouTube alle 9:30 faremo una cosa che, se va bene, cercheremo di ripetere anche nelle prossime settimane. Questa settimana lo faremo con Gabriele Mainetti, che cos'è? Un commento live in diretta. Ci saremo io, Bede e Gabriele, oltre a Gabriele Mainetti, quindi io, Bede e Gabriele Gnola. Tutti ci chiedono: ma perché non ci sono anche altre persone? Perché non c'è Mirko? Perché non c'è Alò? Perché vogliamo iniziare a provare, diciamo, questa cosa, vedere se funziona, eccetera, eccetera. Soprattutto vogliamo evitare che la situazione sia troppo affollata, perché già, come vedete, il nostro live blog, cioè il nostro videoblog in quattro, funziona, però bisogna, insomma, a parte che non so bene chi altro, vabbè, Matteo, in realtà, poi potremmo, una volta invitiamo anche Kobe, magari, per parlare di videogiochi. Però, appunto, vogliamo iniziare pochi ma buoni per vedere se funziona. Poi Mainetti ovviamente ci ha detto che non vuole assolutamente parlare con Alò, perché
Sì, c'è un'ordinanza restrittiva.
no, non è vero. Comunque, allora, l'appuntamento è alle 9:30. Noi inizieremo, ci troverete qua live su YouTube, e noi faremo una chiacchierata di qualche minuto, in modo che anche voi, insomma, vi raduniate, arriviate tutti. Non so quanti sarete, magari sarete pochissimi, magari sarete tantissimi, e poi a un certo punto diremo play. Tra l'altro, noi diremo play, ma poi diremo play di nuovo per noi, perché con Zoom c'è un lag, per cui
Sì,
dovremmo aspettare un attimo.
qualche secondo.
Esatto, e vedremo tutti insieme. Lo chiamavano Gigrobo, che è il film di Gabriele Mainetti, di cui abbiamo parlato tantissimo in questi anni, e che è disponibile sia su Rai Play gratis in streaming, basta registrarsi, sia on demand su Sky. Poi chi ha il Blu-ray, insomma, cioè, ci sono vari modi per vederlo, tutti ultra legali, però mi raccomando. Faremo, sì, ci sarà Gabriele Gnola, ci sarò io e ci sarà Bedeschi. E ci sarà Gabriele Mainetti, e quindi parleremo un po' del più del meno. Io ho già un sacco di domande da fanboy. Io farò il moderatore, nel senso che leggerò le domande di chi ci segue e commenta come state facendo voi adesso, e
E
gli così.
censurerai quelle che Alò farà come, con degli alias, chiaramente, perché
Alò o il suo gatto,
esatto.
e però no, appunto, farò le domande, cose di questo tipo, e poi farò anche le domande più stupide, nel senso che sarò quello che chiederà: ma quanto, la prima domanda che gli faccio sicuro è: voglio che ci racconti tutto di come hanno fatto a farlo ingrassare così, Santa Maria. Voglio sapere cosa ha mangiato, quanto ha mangiato, se si sono consultati con un medico per prendere peso in quel modo. E, tra l'altro, no, poi noi quando l'abbiamo visto a Lucca era.
Sì, ma anche perché le riprese erano finite da un pezzo.
E per cui, comunque, ci faremo un po' di domande, poi domani pubblicheremo anche un articolo, perché se esce qualcosa di interessante durante questa live lo riporteremo nel sito, così ci inventeremo finalmente le notizie. Se le notizie non arrivano da noi, ce le inventiamo noi.
Ma
Però
non ce
allora.
li inventiamo con gli scherzi d'aprile, con i pesci d'aprile di Star Wars che arriva su Disney Plus in versione theatrical, così come erano arrivate al cinema al
Shade.
tempo, ragazzi, ecco.
Diciamo che i pesci d'aprile di quest'anno sono stati un po' fraintesi da alcuni in Italia e all'estero, perché c'è stato
Sì,
anche un pesce
assolutamente.
d'aprile
Però.
Palpatine, che è stato ripreso da metà dei siti americani, metà no, ma molti siti americani, che mi hanno fatto dire: ma ce la fate? È
Ce la
chiaramente un
fate?
pesce d'aprile. Poi ci ho pensato bene e ho detto: forse era verosimile. Il miglior pesce d'aprile è stato quello di questo studio di videogiochi, che ha messo online delle foto, degli screenshot di un videogioco di DuckTales, della serie TV diciamo del remake della serie TV, la nuova versione della serie TV, dicendo poi che era un pesce d'aprile, ma precisando che in realtà quegli screenshot erano stati fatti appositamente per un pitch che era stato proposto a Disney e che Disney aveva rimandato indietro perché non voleva concedere la proprietà intellettuale.
Però scusa, erano per un quackshot però in realtà, no? O sempre per un DuckTales? Un attimo, quello mi sono ingarbugliato.
Si chiamava DuckTales Quackshot.
Ah, Quackshot, ok, quindi allora sì, era però principalmente su Paperino, quindi sì.
No, però diciamo che era ispirato e tratto dalla serie TV. La cosa più assurda, io poi non sono così esperto, quindi adesso...
No, appunto perché di Quackshot c'era il gioco per Sega Mega Drive.
Ah, ok, allora vedi che qua, per esempio, detto questo, la cosa più bella è che il produttore esecutivo della serie animata dei DuckTales ha rilanciato queste foto dicendo fatemi sapere cosa devo fare perché sia che venga realizzato davvero. Ragazzi, quegli screenshot sono...
Ma fighissimi!
Belli,
ma infatti, che mi sono accorto cos'era, tipo le 10 di sera del primo aprile, poi alla fine che ti ho mandato lì, questa cosa forse è nata come scherzo d'aprile, ma è stato uno scherzo d'aprile che hanno utilizzato per, come
probabilmente
dire...
per rilanciarlo.
Sì, esatto.
Perché poi ovviamente il produttore esecutivo ha detto, so che è stato rimandato, cioè ha scritto proprio a Disney su Twitter dicendo vi prego di riprendere in considerazione questo progetto perché io e i miei animatori ci metteremo in prima linea a lavorare.
Cioè, ma peraltro te con la versione rimasterizzata di DuckTales ci hai giocato mai?
Io? No, no, io non ho mai giocato a nessun gioco.
Mai giocato? Ma no! Io ce l'avevo sul NES.
Ma che NES? Ma io la prima
ma che NES? Ho capito, ma la remastered è uscita su Wii U e PlayStation 3, Xbox 360. Sì,
no,
sì.
Perché io la prima che, peraltro l'ho avuta la PlayStation 3, per cui...
Sì. E peraltro io ancora ho la copia digitale, perché non ho preso quella fisica, perché l'ho trovata in straofferta, e adesso non è più reperibile sul mercato. Anche se avevi comprato la copia digitale, l'hai cancellata... Ti attacchi al tramvia, non la puoi più riscaricare.
Ti attacchi al Trump?
No, al tramvia.
Ah, ok.
Poi se qualcuno si attacca al Trump, io non giudico. e niente, quindi io ce l'ho salvata in una chiavetta ancora.
No, però veramente, scusami, sì, cioè, se uno compra la copia digitale dovrebbe essere autorizzato.
Esatto. Server, ma qui, diciamo... penso per ragioni di copyright fra Capcom e Disney, se non erro, è stata ritirata anche dagli store digitali. Quindi...
Bisognerebbe fargli una causa milionaria dicendo io ho acquisito il diritto digitale a possedere.
In realtà, infatti, negli store digitali c'è sempre qualche caveat che specifica che se un domani levano quello che tu compri per questioni di rapporti fra la piattaforma che lo ospita e lo vende e chi detiene i diritti... Non c'hai alcuna... Sì, sì.
Beh, va detto che se io do fuoco al mio Blu-ray non è che poi posso pretendere una copia. Cioè, effettivamente.
Giustamente.
Comunque, allora, ci stanno già facendo un miliardo di domande, però Mirko...
Sì, dimmi.
Un attossito, Riccardo. Mirko, parliamo un attimo, adesso leggiamo tutte le domande e le risposte, tranquilli, qua la gente sta avendo tipo degli attacchi, perché il tema della giornata è... Stanno rimandando un sacco di roba al 2021.
Già.
Giusto? Tipo...
Sì. Ieri sera è arrivata la notizia che anche, ecco, i film oltre maggio, già Wonder Woman aveva comunque aperto le acque dei rinvii e ora, ecco, anche Top Gun Maverick, l'attesissimo sequel con Tom Cruise, è stato rinviato anche quello di un bel po' di tempo a dicembre. Quindi la Paramount decise di sfruttare la finestra, ecco, natalizia per Top Gun. È arrivato anche il messaggio di Tom Cruise dicendo lo so che ti aspettavo tanto, ma è per il bene di tutti. E poi ha fissato anche la data di uscita di A Quiet Place 2, che anche quello era stato tolto dal calendario, poi non si sapeva che fine avrebbe fatto, invece ora l'ha fissata a settembre.
Di quest'anno?
Sì.
Ah, io mi ero perso la notizia, ragazzi.
Sì, ve l'ho messo tutti insieme di Top Gun, sì. E anche SpongeBob, che slitta però solo di un paio di due mesi, da maggio a luglio. E mentre il film con Chris Pratt, non so se avete poi visto, vabbè, immagino... Tomorrow War.
Quello proprio cancellato,
sì. Sì, visto che praticamente hanno usato dicembre per Top Gun, credo slitti all'anno prossimo. Vabbè, purtroppo è andata così. E quindi, ecco, l'unica, diciamo, questione, cioè, per rispondere avevo letto il commento di Lebowski, Lee Lebowski, diceva Top Gun confermato il 15 luglio, e no, da noi neanche, cioè perché difficilmente gli Stati Uniti ci concederebbero un film, se mai aprissero i cinema qui in Italia per farlo uscire a luglio rispetto a dicembre, quindi purtroppo no. E credo che poi, ecco, appunto...
Beh, la Sony ha spostato praticamente l'intero slate di quest'anno al 2021.
Come la Universal, praticamente.
Sì, sì, sì. Di recente abbiamo visto pure Morbius e Ghostbusters, che sono stati rinviati proprio dall'estate 2020 addirittura a marzo 2021. Poi lì, diciamo, fa specie pensare che, ecco, col fatto che luglio è già occupato, si siano dovuti accontentare di, ecco, di una uscita primaverile, diciamo così. Però è anche possibile che se dovesse liberarsi qualcosa a luglio, visto che magari dei film non entrano in produzione, magari torneranno a quella. Effettivamente credo sia una situazione molto, diciamo, non proprio stabile e possibilmente anche in mutazione.
Beh sì, è una situazione anche senza precedenti. Va detto che nel momento in cui le produzioni sono ferme, è chiaro che verranno spostate anche una serie di uscite dell'anno prossimo che non si riuscirà a fare, come si dice, che non si riuscirà a portare a termine in tempo, e quindi per poter ospitare queste date di uscita. Quindi paradossalmente, se il 2020 sarà scarichissimo, non è scontato che il 2021 sia strapieno, perché comunque sia slittano una serie di cose.
E già se pensi a Spider-Man, che doveva partire a breve e non potrà partire, quello doveva uscire a luglio, magari anche quello slitta, capito?
Beh, sì, a proposito di Spider-Man, c'è stato l'aneddoto raccontato da Tom Holland in diretta con Justin Bieber, che veramente momento piangini quasi. Le riprese di Uncharted, che sono state interrotte nel primo giorno in cui questi si sono presentati sul set a Berlino, perché stavano partendo, non so, spezza gli studi Babelsberg.
Possiamo dire il film più sfigato della storia del
cinema. Sì, ma davvero, cioè, da 10 anni che lo devono fare, adesso, no? Esatto, adesso che stavano cominciando le riprese è successa sta cosa.
Cioè, Tom Holland è quasi diventato maggiorenne, non so.
Sì, fra un po' dovranno cambiare un'altra volta l'attore, perché se vogliono Nathan Drake giovane è troppo vecchio.
Beh, e poi invece, no, una cosa che mi chiede, che io non ho capito bene, è c'è un film Marvel Sony di cui hanno spostato la data d'uscita, che non ho capito qual è, però.
Ma credo, cioè, Morbius.
No, nell'elenco dei film dei film Sony c'era anche Untitled Marvel Sony Movie spostato, e ho detto, perché poi ho detto, sarà Venom? No, Venom aveva il suo nome ed è stato, sì, diciamo... Ed è stato, cioè, no, non mi ricordo se è stato spostato Venom. No, però è no, chiaro che era spostato anche quello, ragazzi. Parliamoci chiaro. Non lo hanno girato ancora, cioè, non è, o meglio, non, lo hanno girato, ma non hanno ancora finito di, esatto, fare quello che devono fare. Quindi, insomma, sarà abbastanza complicata la situazione. Adesso mi piace perché Mr. Lebowski, grande precisione, ci sta letteralmente facendo l'elenco dei film. Allora, The New Mutants, posso dire la mia? Fatelo uscire su Disney Plus, ragazzi, no, questo film.
Sì, dai.
No, veramente, anche perché, parliamoci chiaro, le proiezioni di incasso non erano buone, non erano comunque buone. Secondo me New Mutants, mi dispiace tanto, però a un certo punto lo fate uscire.
Sì, è anche vero che credo che abbiano speso pochissimo, perché alla fine non hanno fatto neanche le riprese aggiuntive, quindi era uno di quei casi in cui anche con 100 milioni potevi ricavarci un bel po', capito?
No, ma peraltro poi erano già stati pagati dalla Fox quando non era stata neanche... Cioè, sì, era stata comprata dalla Disney, ma quindi non sono neanche soldi che ci aveva speso, ma, la Disney in sé, quindi.
Tra l'altro, parliamoci chiaro, non che le recensioni possano, diciamo, uccidere la vita al box office di un film, è più il passaparola negativo che lo può fare. Però nel momento in cui lo carichi su Disney Plus, ciao, cioè quello sta lì, anche se Niola scrive che il film è orrendo e tutti i nostri lettori si dicono ammazza, ma il film è orrendo, magari invece è bellissimo, non lo so, nessuno l'ha ancora visto sto benedetto New Mutants, però a quel punto sta lì, cioè non è che puoi vedere che crollano gli incassi e loro dicono
sì, ma
flop, Variety fa lo pezzo dicendo New Mutants, il film maledetto che è stato un flop, anzi, cioè a sto punto fate una sorpresa a chi è iscritto a Disney Plus e vi salvate un po' le chiappe su un film che, ripeto, le previsioni di incasso non erano particolarmente positive, per cui avrebbe probabilmente occupato ancora i titoli dei vari magazine di settore con, diciamo, notizie poco confortanti su quanti soldi hanno perso. Quindi, non lo so, boh, mi sembra, questo qua è un film che effettivamente io vedrei. Poi American Skin, così come Tenet, così come French Dispatch, a mio modesto avviso, viste le curve che abbiamo davanti a noi negli Stati Uniti, non in Italia, secondo me verranno un po' rinviati, anche Tenet, secondo me, però poi non mi sbilancio. Il fatto che Paramount abbia scelto settembre e che molti altri film invece, e che molte altre e che vari major abbiano deciso che l'estate 2020 è cancellata praticamente. Mi fa un po' pensare che probabilmente presto anche Warner, magari Warner sceglierà di essere la prima e quindi i cinema americani riaprono ad agosto,
Allora,
cosa che forse.
c'è anche il discorso, però, chiaramente, che in Nord America le catene cinematografiche dicono una cosa, ad esempio quelle canadesi dicono un'altra, proprio per una diversa concezione, socio-antropologica. In America l'amministratore delegato dell'AMC dice sì, no, ma giugno sicuramente sarà un periodo buono per aprire.
Certo.
Ok, parliamone, mentre invece il portavoce della Cineplex, che è la catena di multisala maggiore del Canada, dice: ragazzi, non diamo indicazioni perché al momento non possiamo darle. Quando gli appositi organi incaricati ci diranno: ok, si possono riaprire i cinema, lo faremo, ma adesso non si sa e non facciamo neanche delle stime. Io penso che però la Paramount in ogni caso ha messo a settembre un titolo che nel momento in cui uscirà al cinema o in cui sarebbe dovuto uscire al cinema, chiaramente avrebbe fatto un botto di soldi come A Quiet Place 2, ma è quello anche con il fattore di rischio più basso perché c'è i costi più
Certo.
bassi, cioè non ci ha messo Top Gun che è costato 150 milioni, poi ne costerà adesso, non so, sarà interessante vedere come gestiranno i costi di marketing finita questa spiacevole faccenda, perché anche quello è un punto di domanda molto, molto grosso. Teoricamente, vanno purtroppo tante volte a tagliare come sta facendo la Disney, magari sulle paghe dei dipendenti dei parchi, nel momento in cui invece dovranno
Americani.
americani, sì, e poi nel momento in cui dovranno ripubblicizzare quello che fanno, c'è caso che invece per fare quelli soldi li trovano appunto per rilanciare il business. Però chiaramente stiamo parlando del sesso degli angeli.
Sì, al momento sì. Io non lo so, di previsioni non è ancora, infatti non abbiamo intitolato questo videoblog Quale futuro per il cinema? Quando è che riapriranno le sale? No, perché non ne parliamo ancora assolutamente, per cui vedremo. Però il dato è che stanno rinviando vari film che al momento Paramount sembra ipotizzare un ritorno in sala teorico, magari con i posti alternati come leggo in giro a settembre, in Italia è stato anche fatto un po' questa cosa
Sì,
qui.
all'inizio, quando ancora non.
Va bene.
Vabbè.
Però appunto ne stanno spostando tanti e nel frattempo c'è il digital perché appunto Universal ha scelto già di far uscire alcune pellicole che erano uscite in sala in America e in Italia no, in digitale con la cioè per pay-per-view. C'è L'Uomo Invisibile, c'è Bloodshot, che è un film Sony, ma è
Sì, è stato
distribuito
in
in un video da Universal.
Universal.
Emma, poi che altro? Beh, poi il 10 aprile
Beh,
uscirà a Pasqua, Trolls World Tour. Quello sarà un po' il film evento da questo punto di vista, il momento digitale.
sì, perché questo sarà proprio un lancio digital, non worldwide, perché da quanto ho capito appunto sarà, vabbè,
Va?
negli Stati Uniti, in America, sì, in Europa non sarà dappertutto,
Però diciamo
da
sto vedendo, è
quanto ho capito.
l'unico che stanno promuovendo ancora come film,
Sì, sì, sì.
anche
Sì, esatto.
con distesa proprio, ecco, social, eccetera. Quindi l'ultima ancora è quella.
Diciamo che ha senso, nel senso che è un film per tutta la famiglia, comunque, è un film d'animazione, proprio il tipico film popcorn movie, anche che può, diciamo, tenere sul morale, non so come dire. Per cui ci sta che abbiano deciso di puntare su questo film per fare questa sorta di esperimento, o che poi anche esperimento non è, perché non è il primo film che arriva direttamente in digital nella storia del cinema, però ecco, questo è un film sul quale è stato speso del budget, non indifferente, e che si verrà anche promosso in questo modo. Quindi non era ancora iniziata la campagna marketing vera e propria, quindi è stata un po' rimodulata. Adesso nei prossimi 10 giorni, no, che dia, la prossima settimana vedremo un po' se ci sarà qualche ospitata da Jimmy Kimmel, queste cose qua. Però appunto è un po' il segnale, secondo me, questo è il mio my two cents. Non significa che il cinema si sta spostando sullo streaming o sul digitale. Primo perché è una situazione temporanea, si spera, questa qua della quarantena, cioè che sia fra 6 mesi, che sia fra un anno, ma a un certo punto questa situazione cambierà, si troverà un vaccino, non lo so, E non è che questa cosa che sta succedendo distrugge completamente il cinema, così come non distrugge completamente i ristoranti e le discoteche, capito? O i teatri e così via. Ci sarà sicuramente una, a mio avviso, un ammorbidimento delle finestre di distribuzione, però la sala cinematografica è ancora assolutamente, per gli studios che spendono così tanti soldi per fare i film, è ancora assolutamente un primo livello con cui fare soldi. Cioè, se lo togli, perdi un sacco di soldi, ma veramente, perché non è che il digitale è l'alternativa, non può esserlo. Il digitale, è sempre stato il terzo livello.
Sì, cioè, ma anche perché...
Esatto, cinema, pay-per-view e streaming. O
lo sappiamo, nel momento in cui arriva in digitale, comunque sia per una persona che lo vede legalmente, ce ne sono 100 che lo vedono in maniera illegale. Quindi, no, ma poi, come nelle news che abbiamo fatto questi giorni, che abbiamo dato le notizie dei vari rinvii, cioè il fatto che Paramount, Sony, Universal abbiano detto no, questi film escono in sala, e comunque sia un segnale forte, anche perché, come ieri poi dicevamo nella live su Instagram, no? La Quiet Place, appunto, è un film che, ok, è costato poco, ma in sala farebbe un botto di soldi, come è successo con il primo capitolo, e quindi chiaramente già così massimizzi la spesa andando in attivo, e quindi dopo da lì è tanto di guadagnato con i diritti, con le ancillaries, come vengono chiamati, no? Quindi home video, eccetera. La Disney, qui ci chiedono appunto di Black Widow e Onward. Allora, innanzitutto Onward, specifichiamo, in America è da oggi disponibile, o dal 13, no, da oggi mi pare, dal 13, no, dal 13 oggi. Da oggi, è da oggi disponibile su Disney Plus. Però al momento è disponibile sulla versione americana della piattaforma streaming.
E ricordatevi che prima era uscito al cinema, sì, esatto, il primo livello loro l'hanno fatto comunque.
Esattamente. Qua da noi, non lo so, si vedrà. Black Widow, magari poi verremo smentiti dai fatti. Ci sono state queste notizie che sono circolate nei giorni scorsi, dovute a quanto detto da una blogger americana che è nota per non essere minimamente attendibile. Poi dopo anche qua c'è lo stesso ragionamento che facevamo all'inizio della live con gli scherzi d'aprile, con i pesci d'aprile di Star Wars. Il problema è che non c'è tante realtà editoriali, ma non solo italiane, non hanno un filtro alle puttanate che si leggono in giro, e quindi dopo a me vi giuro, mi arrivavano messaggi su WhatsApp che mi vede, ma è vero che esce Black Widow su Disney Plus? E io dico, ragazzi, no, cioè, non è vero.
Secondo me, adesso poi ripeto...
E poi magari fra, esatto, per carità.
Ma secondo me è proprio, sarebbe un suicidio per la Disney. Cioè, hai un prodotto che sai per certo che porterà la gente al cinema. Sei pazzo se non lo tieni da parte per quando si potrà tornare al cinema. Cioè, qualcuno che la gente avrà paura, fra virgolette, per un certo periodo di tornare in sala, a meno che non riusciamo a... poi diciamo a calmarci tutti quanti nel momento in cui avremo la sicurezza e la certezza che sarà sicuro andare al cinema, e se non porti in sala dei prodotti che convincono la gente, esatto, in sala sei pazzo, cioè cosa fai?
No, ma poi lo dicevamo nella live precedente o due live fa, non ricordo, se tu rimandi, ormai è tutta una cosa che è andata a scalare, no? Per cui se a novembre dovevo uscire Gli Eterni, adesso no, ci metti Black Widow, Gli Eterni scala, è normale. Adesso chiaramente do delle date indicative, non è che a novembre allora esce Black Widow.
No, occhio che adesso scrivo un articolo.
No, esatto,
dopo in italiano.
Inattendibile. Chiaramente YouTube. Le riprese di tutti i live action che erano in fase di esecuzione sono state fermate. Quindi sarà un periodo che verrà impiegato per ottimizzare.
Sì, ma non solo, ma anche lavorando. Le serie TV, ragazzi.
Ma tutto, cioè,
Stranger
Things, certo.
Fermo completamente, per cui. Adesso poi rispondiamo un po' di domande, però volevo sapere, nel frattempo appunto il digital, oggi esce La Casa di Carta, che tra l'altro io non seguo particolarmente, ho visto episodi a spizzichi e bocconi, perché invece Ricky lo vede appassionatamente, e devo dire che questa nuova stagione mi sembra abbastanza tosta, anche perché poi, avendo fatto l'intervista l'altro giorno, ci siamo dovuti vedere un po' di episodi per fare le domande, devo dire...
Ma tu non ti ha raccontato quando ci è arrivata la mail di Netflix che ci invitava alla cosa, no? Quando ho letto, saremmo lieti di invitarvi, io ho detto, ragazzi, ma che cos'è sta follia? Poi dopo ho letto tra parentesi, in videoconferenza, dico, ok.
Perché su Bad Taste trovate la nostra intervista con il professore e Arturito, ovviamente intervista fatta in videoconferenza l'altro giorno. Però, devo dire, è andata perfettamente, filato tutto liscio, c'era la traduttrice che traduceva in spazio, spagnolo, fantastico. Adesso, secondo me, la vittima vera di tutta questa vicenda nel mondo dell'intrattenimento saranno i junket, che cancelleranno.
Sì, esatto, si rendono conto. Ah, ma ragazzi, ma possiamo risparmiare?
Giustamente. Però vabbè, invece no, volevo sapere, perché oggi poi esce Tales of the Loop anche, che è di Amazon Prime Now, che io vorrei vedere. A Simone è piaciuta, a Gabriele no, per cui...
Sì, cioè... oggi è la giornata delle uscite pure su Disney Plus, chiaramente arrivano le nuove puntate varie.
Ah no, scusate, ho detto Amazon Prime Now, una voce mi fa sapere, intendevo dire Amazon Prime Video, scusate.
Giusto, pensa, nessuno di noi ti ha corretto.
Mi arriva direttamente a casa. Sì. Dicevi, scusa?
No, io o Mirko? No, nel senso che nessuno di noi ti ha corretto, perché proprio non ci avevamo fatto caso su Amazon Prime Now.
Fantastico. E, no, volevo sapere, io l'altra sera ho visto La Spada nella Roccia su Disney Plus, che vi ricordiamo sempre qua sotto c'è il link per diventare, per iscrivervi alla settimana gratuita, noi siamo affiliati di Disney Plus, però come vedete ce lo dimentichiamo anche e non lo diciamo. Però dicevo, voi che cosa, avete visto qualcosa in questi ultimi giorni?
Vai Mirko.
Sì, io ho proseguito un po' sulla scia dei classici e ho recuperato Bianca e Bernie.
Ah, l'ho visto anch'io.
Sì, peraltro un film che tu, Bernie, senti parecchio, no?
Sì, lo sapevo.
Nonna si chiamava Bianca Bernie. Ebbene sì, è vero.
Sì, poi diciamo questa settimana ho visto, a parte gli Harry Potter con Bad, Pirati dei Caraibi, a Pirati dei Caraibi non si rinuncia, anche quando è in TV. E niente, quello è un film.
Hai già iniziato?
Ieri c'è stato il primo.
Ah, ok, vedi, io la grande attenzione che do agli spot pubblicitari durante Harry Potter, credevo che fosse il sostituto di Harry Potter una volta finito Harry Potter. No,
sì, basta, mi sa.
Bede, non ti sentiamo più.
Ah, stavo parlando? Ah, non me
Sì, sta parlando, ma gli è morto il microfono, non so perché. Ecco, che questo non accada durante la live di questa sera. Continuiamo a non sentirti. Vabbè, e comunque... Sì, ora ti sentiamo.
Le cose dei gamer, no? La merda. ho visto finalmente le prime due puntate di The Outsider, perché ieri qualcuno ce l'aveva ricordato nella live su Instagram. Oh, e l'episodio 1 e l'episodio 2 sono ottimi. E dopo ho espresso appunto su Facebook il dubbio, speriamo che reggerà, e mi hanno iniziato a dire no, guarda, il finale svacca, e già mi sono messo il cuore in pace, dando per scontato che era la classica storia di Stephen King, che inizia bene e poi finisce con una roba che magari... Però vabbè, lo continuerò a vedere, dai, sono 10 episodi.
Che bello, Stephen King che viene interpellato. HBO,
quindi chiaramente Sky o Now TV, a seconda di quello che avete.
Dicevo, Stephen King viene interpellato in questi giorni da CNN e altri per, diciamo, parallelismi con i suoi romanzi di 40 anni fa, e lui dice, cioè, secondo me tutti quanti sperano che i finali siano un po' diversi nella realtà. Allora, leggiamo un po' di commenti che state facendo, così diamo anche un po' di risposte. Vabbè, Top Gun confermato 15 luglio, risposta no. Finiranno tutti su Netflix, il cinema nelle sale è finito? No. Tra un po' sarete costretti a rubare notizie di gossip su chi? No.
Però dai, potrebbe essere comunque sia una roba divertente. Io un bad gossip l'ho sempre un po'
caldo. Abbiamo sempre detto che dovevamo aprire bad gossip, però diciamo che preferiamo... No. Almeno per ora, poi vedremo.
Sì, se non altro ci limitiamo a Arnold Schwarzenegger che fa i video con i suoi animali domestici peculiari e Samuel Jackson che legge delle poesie.
La poesia di Samuel Jackson. Ragazzi, cioè io la domenica, ho iniziato questa cosa domenica, ma lo rifarò ogni domenica, faccio l'elenco di tutti i sonetti di Shakespeare che sta leggendo giorno dopo giorno Patrick Stewart, cioè sì. Questo io mi ho detto, forse non abbiamo mai pubblicato nulla di così elevato su Bad Taste.
Però per una cosa così elevata io me ne vanto con orgoglio, dico, ho pubblicato Seth Rogen in quarantena che fa fare dei peti ad Alexa, cosa che io non ho fatto mai quando capito su a Milano da te, appena sarà possibile.
Senti, col mio Alexa hai fatto già di tutto, per cui stendiamo un velo pietoso su questa povera.
Sì, ma adesso, a parte gli scherzi, con Alexa sempre comunque sia magari canzoni buffe oppure versi da animali oppure storielle su un certo decoro, oppure la classica.
Scusa, vede, la mia Alexa ha ricevuto una serie di come si dice, indicazioni su Sveglie nel cuore della notte, che a un certo punto cioè, vorrei ricordarti a un certo punto ho iniziato a tirare giù,
è vero, forse una volta no, però eravamo svegli ancora.
E Davide comunque, allora quali film hanno ancora rinviato? C'è un bel elenco in questi giorni su Bethesda. E allora, vediamo un po'. Avete indiscrezioni su eventuali release di Black Widow e Onward? No, abbiamo già risposto a questa cosa. Ci sarà Niola stasera. Abbiamo già risposto a tutto. No, non è vero. Secondo voi, vedremo mai lo Snyder Cut di Justice League? E soprattutto, quanto può essere diverso dalla versione cinematografica?
Okay, innanzitutto stenderei sempre un velo pietoso sulla versione cinematografica di quel film, e vabbè.
Già.
E posso dire
che su HBO Now, su HBO Max magari, chi lo sa.
Diciamo che questo sarebbe il periodo migliore per lavorare una Snyder Cut, comunque sia, cioè adesso con la Warner che ha dovuto interrompere.
Infatti anche lei. Ho visto un tweet di Pesce d'Aprile col poster della Snyder Cut che ha avuto un sacco di retweet.
Ne è uscito pure il trailer onesto, hai visto?
Sì, quindi credo che sia un argomento ancora caldo. Poi, vabbè, sulla diversità dalla versione cinematografica, che se non sbaglio addirittura tra i più visti su Netflix, perché così mi è parso di capire, considerate che durerà 214 minuti, quindi direi che un bel po' diversa.
Serata maratona The Irishman e Justice League.
Che bello! Non vedo l'ora. Non so, sapete che io non sono un detrattore di Zack Snyder, quindi però...
No, diciamo neanch'io, però cioè, Justice League non penso che neanche se rinascesse Kubrick, sorgesse Kubrick e ci mettesse mano lui, non lo so.
Si sa qualcosa è uscita di Onward, abbiamo già detto, Le Boschi che ci ha fatto domande. Ok, allora, si sa qualcosa di Venom 2, un trailer o qualcosina? No, appunto, cioè, credo che siano ancora un po', carissimo amico. Nel senso che Mirko ricorda, ma poi chiedo a Mirko, ma vede, insomma, le riprese non erano finite, giusto?
Allora, in realtà c'era ancora una porzione che mancava, perché si erano trasferiti a Londra, però non so se poi alla fine quella l'hanno finita o no. Però in realtà mancava poco comunque. Cioè.
Come vedete Dune a dicembre? Allora, quello, a meno che non ci fossero riprese aggiuntive da fare, cosa che spesso avviene.
Probabile, sì.
Questo tipo. Però tendenzialmente è un film che dovrebbe essere pronto, cioè in post-produzione. Se non esce a dicembre, esce a maggio. Cioè.
Quello lo stava girando agli Origo Studios, che sono quelli che peraltro ho visitato per Terminator Dark Fate, dove peraltro Villeneuve aveva già lavorato per Blade Runner 2049. Sì. Una struttura veramente fighissima, modernissima. Vabbè. Credo che appunto, come dicevate, se non erro, fossero previste delle riprese a Wadi Rum, possibile anche per quello, mi sembra, in Giordania.
Aggiuntive.
Anche io ho letto sta cosa, effettivamente.
No, aggiuntive, proprio riprese in esterno.
No, in generale, sì.
Beh, scusate, però Dune, le riprese sono finite da un pezzo. Scusate, gelo, silenzio totale. Il film c'è a dicembre, ma è in post-produzione già da un pezzo.
Era in post-produzione.
Sì, sì, mi risulta che ci fossero...
No, io ho capito che parlassi in generale, che hanno girato anche lì. No, erano finite, no.
No, infatti, allora ci chiedono indiscrezioni su Venezia 77. Indiscrezioni che non. Allora, possiamo dire che Cannes, io ci metto una pietra sopra, mettiamola così. Io sono abbastanza sicuro che Cannes quest'anno salta, perché fatto a fine giugno non ha senso, non lo so. Poi per il Festival di Venezia, mettiamola così: secondo me il festival sarà un momento importantissimo per rilanciare in qualsiasi modo il cinema, qualsiasi formula si sceglia per fare un festival quest'anno, però vediamo, perché ancora non si sa assolutamente nulla. Io seguo Barbera su Instagram, anzi, altra cosa che voglio fare nel weekend è raccogliere un po' delle recensioni quotidiane che pubblica su Instagram Barbera di film vecchissimi quanto bellissimi. Quindi, però, ecco, le indiscrezioni al momento sono che work in progress. Di solito le iscrizioni della stampa per Venezia sono a... iniziano a giugno, siamo ad aprile, aspettiamo un po', vediamo. Però certo non è facile organizzare un festival, assolutamente, anche se mancano tanti mesi, non è facile, perché devi viaggiare comunque in un modo o nell'altro, devi far viaggiare dei talent internazionali, quindi non lo so, vedremo. Io ci spero ovviamente tanto, però io ho messo una croce sopra sul Comic Con di San Diego, che anche se continuano a esistere, ne parlavo l'altra sera con Teresa e Mirko, continuano a insistere sul fatto che ah sì, lo faremo, quando il centro congressi di San Diego al momento è una tendopoli, praticamente stanno ospitando tutti gli homeless che di solito stanno nella coda parallela alla coda per la sala.
Ma comunque sia, c'è anche un discorso molto molto terra terra, al di là del fatto che, cioè, ipotizza il fatto che ci sia, cioè anche in America adesso c'è gente che ha problemi perché non lavora, ma anche in realtà appunto come la nostra, no? Che chiaramente vanno avanti con la pubblicità, se non ha ingressi pubblicitari, una trasferta come il Comic Con o quello, vabbè, che è, certo, come la paghi?
No, ma noi sicuro non ci andiamo, infatti, già l'abbiamo detto, purtroppo.
Sì, ma infatti, per carità, però appunto non è un problema che già solo Bettase.it al mondo, probabilmente.
No, ma non solo, guarda, il punto è anche, io leggevo su Twitter, cioè ci sono un sacco di persone che stanno chiedendo al Comic Con di rinviarlo di un anno, spaccato.
Certo, ma ovvio, ma chiaro.
Rinviando anche i biglietti, perché la gente si è fatta la coda virtuale, si è riuscita ad accaparrare il biglietto, se cancellano il Comic Con la gente ci resta malissimo,
con la Celebration, sì, rimborso, però. Con la Star Wars Celebration sarà la stessa identica cosa, perché poi l'organizzazione è la stessa, Reed Pop, quindi è sempre, diciamo, chiaramente sì, affiliata alla Lucasfilm e alla Disney, però l'organizzazione dell'evento in sé come logistica eccetera eccetera è questa azienda qua. Chiaramente anche per quello i biglietti sono andati venduti dopo mezz'ora dall'apertura della prevendita. Anche lì, chiaramente, io ipotizzo che se verranno rimandate, la validità del biglietto rimarrà anche, perché sennò... Cioè...
Certo. Io ho già commentato in redazione in questi giorni che per quanto la situazione sia difficile anche economicamente per una realtà come la nostra, c'è una cosa sulla quale risparmieremo un sacco quest'anno, sono i viaggi, perché non spenderemo più alberghi e voli, quello sicuro lo tolgo dall'elenco delle spese. Però vabbè, comunque, torniamo. Guadagnino sta per scrivere il sequel di Chiamami col tuo nome con uno sceneggiatore americano. Si sa qualcosa su chi sia? No, non è stato detto chi è. La mia speranza, in tutta sincerità, visto che non ho letto il nuovo libro, ma ho letto, in realtà ho saputo che non è niente di che, anzi, è che con questo sceneggiatore, il quale pare che sia un nome molto prestigioso, scriva qualcosa di vagamente ispirato, ma alla Luca Guadagnino, perché... Francamente, ripeto, io non ho letto il libro Chiamami col tuo nome, ma il film è pazzesco e spero veramente che il sequel non si allinei con il sequel del romanzo, almeno da quello che leggo, ripeto. Allora, sto rivedendo su Disney Plus la serie Crescere che fatica. Oh mio Dio, lo vedevo da piccolo.
A voi piace? C'era lei, la tizia, la protagonista? No.
La che si chiamava Robalda, Robulda,
porca miseria, sì, esatto, che poi l'ho rivisto scorrendo le varie robe e ho detto... Ah.
C'aveva un nome stranissimo, lei. Aspetta, lei si chiamava... Era un nome, credo, mezzo spagnolo.
Adesso guardo qua su...
Topanga. Fantastico. E, allora, sì, mi piaceva da piccolo, però non l'ho recuperato. Dice, per quanto mi riguarda...
Il 93, porca miseria. Sì,
è stato fatto un sequel. Mamma mia.
Poco. Vabbè, metto in lista. Bravo.
Io, ragazzi, ribadisco, io sto vedendo e se Ricky Anna Montana, che non avevo mai visto, sì. Devo dire, cioè lo vedo alternando la signora in giallo per andare a dormire. Merito. Devo dire che non è così male, anzi, fa molto ridere.
Ma voi ve lo ricordate questo? Io non me lo ricordavo, adesso lo metto subito in lista. Il computer con le scarpe da tennis, con un Kurt Russell che aveva credo 12 anni. Kurt Russell che è presente in un filmato di repertorio nella prima puntata di Imagineering su appunto l'apertura di Disneyland. Era uno dei testimonial e l'ho visto, ma quello è Jana Plinskin a 12 anni.
Fantastico, devo ancora vederlo, quei documentari lì
ce li ho in lista. Porca miseria, veramente.
Voi siete dei fan di The Office, ci chiedono?
Ecco, l'avevo iniziato a vedere su Prime Video, Prime Now anch'io adesso, su Prime Video, perché ci sono tutti i personaggi che adoro, presi singolarmente. C'è un po' quella impostazione, che peraltro l'hanno ripresa dall'originale inglese,
britannico,
che c'è un po' di... Non riesco a calarmi molto nella narrazione, però finiti Goldberg probabilmente riprenderò quello e vedrò Community, che è un'altra delle mie grosse lacune, che quello sta su Netflix invece.
Sì, da pochissimi giorni. Tu, Mirko, l'hai mai visto?
È in lista, però a me ne hanno parlato benissimo, quindi in realtà sono curioso. Sì, sì.
È un caposaldo, tra l'altro, voglio dire, per chi ama questo genere di serie, poi arrivarono Parks and Recreation, anche 30 Rock, devono tutti, hanno un debito gigantesco con The Office e ovviamente anche con l'originale, per cui bellissimo.
No, poi è un caso della
Madonna. Poi Steve Carell, ragazzi. Steve
Carell, Ray Wilson, John Krasinski, che dopo è diventato action star con appunto
cosa. Il regista.
Esatto, il regista horror e marito di Emily Blunt. Vabbè.
Sì, no, che è fantastico, The Office è veramente fantastico lui, poi fa veramente morire da ridere. Allora, andiamo avanti un po' con le ultime domande, così poi ci salutiamo. Allora, ci sono ancora vostri colleghi italiani che citano We Got Discovered.
ma lì però, ragazzi, è una questione. Cioè, ma allora, premettiamo una cosa. Le cantonate le possono prendere tutti, perché nessuno di noi è perfetto. Però la cosa bella poi dell'internet è che, non essendo una cosa stampata su carta, fare una rettifica per una cosa sbagliata, che capita anche a noi, cioè non è che siamo...
ma sì, di
l'importante, l'importante, esatto, è la chiarezza. Dicevo, vabbè, ragazzi, abbiamo preso una cantonata, metti un bel aggiornamento e via, per una questione di chiarezza. Quindi, per carità, se uno si sbaglia una volta e pubblica, ma nel momento in cui c'è uno storico di un sito che pubblica solamente fesserie, dopo
anche no, lì, noi l'abbiamo proprio...
ma noi l'abbiamo usato, bannato, però appunto qual è l'arma del fruttore? Non leggete chi pubblica certe cose.
Vabbè, sì, certo. Nolan non mollerà mai Tenet in streaming? No, è sicuro che non uscirà in streaming. Cioè,
Tenet solo proprio... su smartphone, però.
Esatto.
Sì, sugli aerei, poi.
Sì. Candyman. No, anzi, peggio, capito, visto su schermo intero, sull'iPhone, con il crop laterale.
Allora, aspetta, vediamo le ultime domande. Ciao. Ah, ecco, a proposito, l'altra pecionata che ho letto su siti italiani negli ultimi giorni. Allora, è vero, anche noi ogni tanto scriviamo delle notizie legate al mercato americano che non hanno assolutamente un riflesso sul mercato italiano. Tendenzialmente lo facciamo perché questa cosa ha un particolare significato. Invece ha iniziato a circolare la notizia che arrivava su Prime Now The Lighthouse. Ok, sì, Prime Now, ragazzi, vabbè. Sono ricordato Prime Video, notizia arriva su Prime Video The Lighthouse, certo, negli Stati Uniti, ma in Italia assolutamente no. Noi non abbiamo scritto sta notizia perché abbiamo chiesto ai nostri amici di Amazon: ma per caso esce anche nel catalogo di aprile italiano? Risposta: no, non ci risulta. Infatti no, Lighthouse, anche perché teoricamente doveva arrivare prima in sala, però vabbè.
Sì, ad aprile mi pare proprio con... Non so se Lucky Red Universal o solo Universal.
Probabilmente ci sarà un lancio in digital, ma dubito altamente che arriverà in streaming per primo. Arriverà forse in pay per primo, quindi su Sky eventualmente, o i vari Chili e compagnia bella. Quindi no, non c'è su Prime Video. Volete parlare dei tagli che fanno certi film su Disney Plus?
Si riferisce, e credo si riferisca al fatto che ad esempio Avatar è in versione anche family friendly.
C'è anche una versione family friendly.
Sì, che priva, ecco, di parolacce e con una segnalazione nel caso anche di quasi fuma, c'è tabacco, eccetera.
Sì, 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 sì. No. Ma, no, ma anche sui cartoni animati, cioè, attenzione, ieri sera abbiamo visto Captain Marvel, tra l'altro che ha tutti i contenuti speciali, una figata, cioè... Ci riflettevamo ieri sera con Bede quando l'ho visto e ho detto: ammazza, ma ti fanno passare la voglia di comprarti un Blu-ray da questo punto di vista, perché hai tutti i contenuti speciali lì, perfetti.
Ma peraltro ci sono anche dei contenuti che nei Blu-ray non ci stanno, fra le altre cose, perché non ci sono le robe.
E c'è appunto la dicitura, viene promosso il fumo e così questo tipo.
No, ma aspetta, non ho capito, ma Avatar, cioè... viene segnalato che c'è un determinato contenuto, non è
modificato. No, ci sono due versioni di Avatar, la versione normale e poi se vai su Extra, se non sbaglio, c'è la versione per famiglie in cui vengono censurate alcune parolacce e quant'altro.
Sì.
Credo sia un modo per Disney Plus per proporre un film che non è propriamente PG, mettiamola così, però proporlo comunque su Disney Plus, perché voglio dire, giustamente è anche uno dei film di maggior successo di tutti i tempi e quindi si tende a, visto che fa parte del catalogo Fox, non credo vogliano riservarlo a Hulu. Allora, finiamo un po' le ultime cose. Secondo voi Venezia salterà quest'anno? Ne abbiamo già parlato. Siete bellissimi, Lorenzo Barbaresi. Sì. Io soprattutto, dopo che non potendo andare dal barbiere, mi sono rapato a zero.
Io e Mirko ormai due boscaioli.
Vogliamo uno special su cosa fa Bedeschi ad Alexa di Bernie? Sì.
Guarda, si scurri, forse c'è ancora qualche video su Facebook. C'è tempo da perdere, vai lì, forse qualche storiella e domande appunto filosofiche.
Ci chiedono ancora di Dune, ma ripeto, per il momento forse è uno dei pochi film che riusciranno a finire e far uscire a dicembre, sempre che non decidano in realtà di trasformarlo in un film estivo e quindi...
Il famoso cosa dice una Duna, un'altra Duna, hai visto qualche Duna, vabbè, ciao.
Più che altro devono iniziare a promuoverlo però, sto benedetto film. Qua c'è un altro grosso problema, ragazzi, se non c'è il Comic Con di San Diego, che poi non è che muovesse chissà quale box office, però... come faranno a promuovere sti benedetti finché escono in autunno, però vedremo, insomma.
Dove andremo con le tute, quelle Azmat.
Grazie. Ci chiedono se Snowpiercer, la serie TV, arriverà anche in Italia. Penso arriverà anche in Italia, però TNT non so. Close, sto cercando di pensare, Close se è uscito su Team Vision o dove. Però basta andare a vedere dove era uscito Close, perché tendenzialmente vengono presi i pacchetti dai vari canali, quindi credo che fosse Team Vision comunque. Come la vedete la situazione dei festival? Ne abbiamo già parlato. Finiamo. Guardatevi Guns Akimbo con Daniel Radcliffe.
Sì, è arrivato su Amazon, no? Peraltro, se non erro. No.
Sì, tra l'altro ci suggeriscono che il nuovo che il sequel di Call Me By Your Name venga scritto a Kenneth Lonergan. Sai che potrebbe essere? Non avevo pensato a quel nome.
È Coso, no? È Manchester by the Sea?
Sì, ma aspetta. Enrico ci chiede, ma è vero che Onward uscirà su Disney Plus? No, non è vero. Non in Italia. Avete visto Train to Busan 2? Ah no, avete visto che faranno? Certo che abbiamo visto, è uscito il trailer ieri. Sì.
L'abbiamo pubblicato ieri o l'altro ieri.
Allora, ultimissime domande. Ah, vabbè, è vero, non abbiamo parlato di una delle notizie.
Ecco.
più avvilenti delle ultime ore.
Sì, vabbè, ragazzi, anche quella, cioè, non so se poi, forse io ormai appunto ho dei problemi a ricordare le cose, quando ne abbiamo parlato, dove, su quale piattaforma, perché, però era abbastanza prevedibile che The Last of Us 2...
Mai una gioia.
Allora, il messaggio di Naughty Dog un po' piangini su Facebook e sui social, sinceramente, io adesso penso che sia stata una questione relativa al fatto che magari non era propriamente opportuno distribuire un gioco come quello.
Vabbè, esce Resident Evil, voglio dire.
Sì, però Resident Evil è più pacconata horror sci-fi, comunque sia, ok? Non lo dico per sminuire, io adoro la saga. The Last of Us, comunque sia, anche il primo è piuttosto come tematica, come narrazione, eccetera.
Suggestioni sci-fi neanche troppo.
No, esatto. Questo qua sembra anche più spinto dal punto di vista della sceneggiatura, quindi al di là del perdere la possibilità del mercato fisico.
E infatti questo però è una componente non indifferente, cioè la dimostrazione che effettivamente per un titolo AAA come questo, che deve essere un mega blockbuster sul quale probabilmente hanno speso una vagonata di soldi, rinunciare al lancio fisico potrebbe essere una batosta.
Anche perché, per dire, io volevo il disco
non
per certi giochi.
Comunque rinviato, non si sa quando, era già stato rinviato da febbraio a maggio. Doveva uscire a maggio, giusto?
Sì, doveva uscire a maggio. 20, sì. 20
e mai. Invece a questo punto uscirà a settembre, dicembre, chi lo sa. Ricordiamo che tra l'altro tra qualche mese dovrebbero uscire anche delle console nuove, cioè la nuova PlayStation, quindi
Xbox.
Ci chiedono se abbiamo visto L'Uomo Invisibile. Io l'ho visto, figata pazzesca. Devo dire che mi ha... terrorizzato.
Addirittura?
No, vede, è veramente terrificante, cioè non terrorizzato nel senso di angoscia, poi io lei la amo completamente, sì, per cui è veramente veramente un bel film.
Sì, allora io l'ho trovato formalmente ineccepibile e ottima la formula comunque sia di rilanciare Monsterverse, Classic Monster della Universal, con dei film della Blumhouse. Era
proprio quello... poi perfettamente Blumhouse, cioè sì, quello lì proprio... Sì.
E quindi, per carità, l'avevamo detto 2 o 3 anni fa, dopo il flop della Mummia, che già si era iniziata a vociferare che Blumhouse, la Jason Blum avrebbe preso in mano tutto, quindi va benissimo. Purtroppo l'ho trovato un po' prevedibile, nel senso, non al di là della, dell'ottima impostazione formale proprio di thriller, esatto, di riprese, regia e tutto quanto, appena è cominciato ho detto, ah vabbè, ma quindi succederà questo, questo e quest'altro.
Non no, davvero?
Sì, sì, assolutamente, avevo previsto tutto nel minimo dettaglio dopo 10 minuti che era cominciato, ma quello vabbè, non è una cosa che va a ledere la qualità del film, semplicemente dico, vabbè, ok, avevo un po' previsto come poteva essere lo schema della sceneggiatura.
Che figata.
Però l'hai bravissimo. L'hai visto, Mirko?
Sì, io l'ho visto e mi è piaciuto molto. L'ho trovato solo giusto, diciamo, terzo atto, un po' più frettoloso di quanto mi aspettassi. Ma alla fine sono... cioè minuzie, l'avrei voluto un po' più, perché ecco, la prima parte e la seconda sono abbastanza lente, nel senso atmosferica.
Crea molta angoscia,
certo.
Sì.
Esatto, quindi a un certo punto, da un momento in poi, che vabbè, non voglio poi dire per tutelare quelli che ci sentono, l'ho trovata ecco, con un po' di fretta. E, però in realtà tutto la, diciamo, terzo atto non è che me lo aspettavo esattamente così, quindi in realtà mi ha sorpreso, cioè rispetto a Bede, quello che ha detto Bede. E la formula effettivamente è vincente, spero che seguano poi questo. Ricordiamo che c'è anche La Donna Invisibile in sviluppo con Elizabeth Banks, vorrei sapere cosa ne uscirà.
Già, comunque mi fanno, effettivamente sto pensando a Steven Spielberg che si è, diciamo, smarcato da Indiana Jones al pelo dalla cancellazione delle riprese. Vero,
eh? Ma mai quanto Bob Iger, che lascia la posizione di CEO e presidente della Disney una settimana prima della fine del mondo. Tieni Bob Chapek, ora la palla è tua.
Ex presidente dell'area parchi, tra parentesi, quindi lì c'è stato proprio
una crisi proprio totale.
Comunque, notiziona della settimana a livello industry, il nuovo CEO di Warner Media, che altro non è che il cofondatore di Hulu. Warner Media in questo modo esce da una fase di quasi 3 anni, no? 2 anni di in cui il super capo di AT&T aveva anche la guida di Warner Media dopo l'acquisizione da parte appunto di AT&T e la trasformazione da Time Warner a Warner Media. Perché è particolarmente significativa questa cosa? Perché esce HBO Max, la piattaforma streaming che vuole, diciamo, fare da competitor ai vari Netflix, Disney Plus e quant'altro, e lo fa togliendo Friends, per esempio, da Netflix in America. E esce a maggio, quindi il fatto che questa nomina sia stata fatta adesso, in un momento di profonda trasformazione di tutto il mondo dell'intrattenimento, perché comunque quello che sta succedendo cambia i paradigmi assolutamente, come abbiamo detto, e anche in un momento di trasformazione all'interno della stessa AT&T e di Warner Media, è significativo perché fa capire l'orientamento qual è, cioè mettere chi ha cofondato Hulu, che comunque è una piattaforma streaming che è stata tra le prime veramente a fare a fare la fortuna poi di chi l'ha fondata, ma anche di chi ci ha messo i soldi, perché poi erano, chi è che erano? Disney, Warner e Fox, che poi Disney si è comprata Fox e si è presa anche le quote di maggioranza, e poi si è presa anche tutte le quote, perché adesso Disney è completamente, se non sbaglio, proprietaria di Hulu. E, quindi è molto significativo, perché vuol dire dare un orientamento molto preciso, che non è allontaniamoci dalla sala cinematografica, ovviamente, però è qualcuno che ha saputo guardare al futuro con una certa prospettiva e che quindi darà una mano a Warner in un momento in cui le sfide sono tante, anche a razionalizzare un po' i suoi canali, perché HBO Max arriva dopo che c'è HBO, che ha HBO Now e che ha tutto il suo corollario di piattaforme per preview digital e quant'altro. Ti ricordi bene, noi ci siamo visti Game of Thrones sull'app,
sì, TV,
in America, cioè, e poi per appunto ci sono anche tutte le altre, i vari canali televisivi e così via, quindi insomma è una notizia abbastanza grossa che abbiamo dato l'altra sera. Dicevi bene?
No, un anno fa praticamente.
Già, è praticamente un anno fa. Quando era? 10 aprile?
Dunque siamo partiti,
era Pasqua dell'anno scorso praticamente, sì, che siamo andati alla Star Wars Celebration, già, e c'era una bufera di neve a Chicago. Sembra un anno fa, Bede. Vabbè.
Però, un anno fa.
Allora, chiudiamo qua il nostro videoblog ricordandovi che questa sera alle 21.30, appuntamento qui su YouTube, ci saremo noi, ci sarà Gabriele Mainetti, vediamo in diretta streaming, non potrete sentire, lo chiamavano Gigrobò, dovrete vederlo, noi daremo il play per iniziare a vederlo, ognuno di voi lo vedrà appunto che sia su RaiPlay o che sia su via Blu-ray o su Sky On Demand e così via, però appunto noi commenteremo, ci saranno queste due ore di commento, di chiacchierata, non si parla durante il film, però...
E questa invece è l'unica occasione in cui parleremo durante tutto il film. Cioè, esatto.
È un po' una nostra iniziativa che speriamo di ripetere presto anche con altri registi e che va ad allineare, ad affiancare i nostri live blogging della saga di Harry Potter che giungono a conclusione lunedì e martedì prossimo, quindi anche lì appuntamento per tutti quanti lunedì e martedì prossimo per i doni della morte, per i live blogging su Bad Taste e basta, insomma, poi buon weekend per chi riesce ancora a distinguerlo dal resto della settimana.
Ma è tutto un mappazzone unico.
Ricordatevi di diventare i nostri sottoscrittori e se volete iscrivervi a Disney Plus per la settimana di prova gratuita, fatelo cliccando sul link qua sotto, così ci date una mano in questo momento storico in cui, insomma, non è semplicissimo gestire un sito internet, così come in generale, diciamo, andare avanti, credo sia un momento difficile per tutti quanti. Però dai, un po' di ottimismo. Dai, c'è il sole. Giusto, mi sembra giusto. Che anche da voi ci sia il sole. Per cui.
Sì,
sì, sì.
Dai, alla prossima. Ciao.
Ciao.